www.dj.it e la storia continua. Il boom dei consumi. I vini speziati. No, le spezie durante il Medioevo non servivano a coprire i cibi o bevande andate a male. Le spezie costose e preziose sono il privilegio dei ricchi, che non sono mai stati costretti a mascherare eventuali cibi scadenti o avariati, potendo disporre di derrate freschissime sulle loro mense. Neppure i vini speziati hanno mai avuto a che fare con questi luoghi comuni. Non si tratta di vini guasti, camuffati o recuperati grazie all'aromaticità delle spezie. I vini, che le fonti chiamano speziati, speciali, artificiali, costituivano un gruppo a parte rispetto ai vini naturali, cioè non aromatizzati, e sono da trattare in quanto tali. Le varie ricette insistono sulla necessità di scegliere come base un buon vino, e non un vino andato a male, di cui le spezie dovrebbero coprire il sapore. L'aggiunta del vino, di aromi, di spezie o di altri ingredienti è guidata più da una scelta che da una necessità, scelta dettata da una cultura del gusto. Nel Medioevo, mani agili hanno sposato con passione vini e spezie, erbe e sapori zuccherini, creando così uno spazio gustativo ben più vasto del vino cotto attuale. L'unico elemento di quella cultura che si è aggiunto fino ai nostri giorni, il vino aromatizzato dalla più semplice e fattibile decozione di erbe. Rosmarino, salvia, poteva anche divenire un prodotto prestigioso quando, con abilità, vi si mescolavano le preziose spezie provenienti per lo più da un oriente esotico e incantatore. Accanto ai vini naturali si delinea uno spazio gustativo riservato ai vini speciali, cui è riconosciuto un posto di spicco non solo sulla tavola, ma anche nell'immaginario del gusto, della salute e della seduzione. In effetti, un vino speziato era considerato prezioso al gusto quanto per la salute. Tornano ad incontrarsi il mondo della gastronomia con quello della dietetica. Bartolomeo Anglico, autore dalla prima metà del XIII secolo di una popolarissima enciclopedia, ci tiene a sottolineare che questi vini artificiali, come il salviato, il rosato, il garfiofilatum, il claret o il famoso ippocrasso, ma la tipologia di questi vini è davvero vastissima, sono buoni per la salute quanto dilettevoli per il gusto. Questo paesaggio gustativo offre un panorama tanto più vasto se si pensa che tali vini si ritrovano su numerose tavole dell'aristocrazia europea e saranno apprezzati ancora ben oltre i secoli del Medioevo. A fianco dei vini trattati troviamo ancora un'altra tipologia, molto apprezzata dalle élite, i prestigiosi vini liquorosi, prodotti con uve appassite e quindi dolci e alcolici, importati tra l'altro dall'Italia meridionale, l'isola di Cipro o da Creta. Un altro esempio ventaglio gustativo che attende di essere scoperto. È la prima denominazione di origine. Les vins sans le terroir, dice un proverbio medioevale, ovvero i vini sanno del territorio. Questo è oggi un principio fondamentale dell'enologia e diversi produttori hanno come priorità quella di fare il vino che sia a pieno titolo l'espressione del territorio. Questa attenzione non è ancora oggi preponderante nella cultura del vino medievale, ma possiamo osservare una tendenza già avviata in questa direzione. È importante distinguere la nozione di origine geografica del vino da quella di terreno sul quale cresce una vigna. Il criterio di origine geografica è completamente integrato nell'enologia medievale. Il vino viene differenziato e chiamato con il nome della sua provenienza e numerosi vini sono riconosciuti prestigiosi proprio grazie alla loro origine. La nozione di DOC, la denominazione di origine controllata, non ha ancora nessun riconoscimento legale e in Italia arriva solo nel 1716, quando un bando del Granduca Cosimo III de' Medici riconosce ai Chianti una determinata zona di produzione. Ma ciò non ha impedito ad alcuni vini di essere riconosciuti e apprezzati per la loro provenienza. In un importante studio dedicato al vino e alle vigne della Champagne, si è dimostrato che l'espressione geografica vin de rivière, che stava a indicare il vino delle campagne vendemmiato sulle rive della Marna, ha fatto nascere alla fine del XIII all'inizio del XIV secolo una vera e propria denominazione di origine, riconosciuta anche fuori dalla sua zona di produzione. In una traduzione del testo enciclopedico Secretum Secretorum del 1300, gli autori dedicano un intero capitolo alla differenziazione dei vini a secondo dei terreni e della regione in cui crescono le vigne. In un trattato diffusissimo del famoso medico Arnaldo di Villanova, la traduzione in lingua d'oil utilizza un nuovo termine di terroir, spiegando che la differenziazione dei vini deve farsi tra quelli di una stessa regione o di uno stesso terreno. La nozione di terroir non implicava né veicolava gli stessi valori e non aveva certo lo stesso ruolo che si accorda oggi nella scelta di un vino. Ma l'origine, a pieno titolo, in qualche occasione il terreno, hanno avuto modo di trovare un proprio posto nella valutazione e nelle scelte dei vini, accanto ad altri criteri di descrizione. www.redigio.it e la storia continua.